Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati nella puntata numero 135 del Pointer Podcast. È la prima puntata che registriamo nel 2023, quella che era stata pubblicata qualche giorno fa, infatti l'avevamo registrata a dicembre. E oggi sono qua in compagnia insieme ad Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, ciao, com'è?
Tutto bene, grazie, tu?
Benino, siamo stati entrambi malati, però a parte questo... Esatto.
Io ho ancora i segni, ho una voce un po' nasale direi ancora, e la tosse che probabilmente non sentirete perché faremo abbastanza bravi a toglierla in post-produzione.
Sì.
Ma vabbè, sembra che lo facciamo apposta a non esserci più tutti e tre, oggi manca Eugenio, quindi cercheremo di tornare a pieno regime tutti e tre dalle prossime puntate, vediamo un po' quello che possiamo fare. Quando poi saremo di nuovo tutti sullo stesso fuso orario sarà più semplice forse. Visto che avete apprezzato le ultime puntate in cui abbiamo parlato un po' di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di ChatGPT, noi incentreremo la puntata tutta su ChatGPT come abbiamo fatto l'ultima volta, perché sappiamo che ormai se ne parla talmente tanto e ne troviamo praticamente ovunque, sentiamo parlare di questo ChatGPT, quindi non vogliamo di nuovo fare l'ennesima puntata su ChatGPT, ma la puntata di oggi sarà molto incentrata sul tema delle AI e del machine learning, perché i principali argomenti sono, diciamo, sempre in qualche modo legati a questa tematica. Il primo sarà un argomento più, diciamo, tecnico, accademico, se vogliamo, mentre il secondo sarà più una chiacchierata su, sempre, come ho detto, su ChatGPT e soprattutto su delle applicazioni delle AI che potremo vedere nei prossimi mesi. Per cominciare un po', io inizierei a parlare un po' di questo algoritmo forward-forward, che è stato presentato qualche settimana fa ormai da Hinton, e se ne è parlato molto, si è parlato di questo algoritmo come possibile sostituto della backpropagation e quindi come un qualcosa che può rivoluzionare il futuro dell'intelligenza artificiale e del machine learning. Ci sono alcune cose che in realtà non sono proprio così, ne vogliamo parlare un po'. Perché non, in realtà non è che se ne è parlato molto, almeno in Italia, non ho visto molti articoli o molti puntate di podcast o video al riguardo, quindi magari può essere interessante per saperne un po' di più. Tu Alessandro ne avevi sentito parlare, hai visto qualcosa al riguardo?
Allora sì, ne avevo sentito parlare perché ho visto un post su LinkedIn che avevano fatto una foto alla conferenza di quando è stato annunciato l'algoritmo. Però non ho mai approfondito, infatti ho detto cavolo, quando ho visto la scaletta ho detto Luca ne parla bene, così almeno capisco qual è la differenza rispetto al backpropagation e perché è così interessante, ecco.
Allora, io ci provo, vediamo un po', spero di aver capito abbastanza di quello che, insomma, di come funziona, perché ho letto un po' il paper in cui presentano l'idea e ho cercato un po' di documentarmi online, cercando anche su Twitter, ci sarà un tweet nel nome della puntata in cui spiega un po' tutto come funziona l'algoritmo, qual è l'idea che dietro l'algoritmo. Però prima di arrivare a come funziona l'algoritmo forward, cerchiamo di capire un attimo come funzionano oggi le reti neurali, come vengono allenate le reti neurali oggi. Se siete, diciamo, più o meno del campo del machine learning, sapete che l'allenamento delle reti neurali avviene tramite un algoritmo che è quello della backpropagation. Quindi in pratica cerchiamo di spiegarlo in poche parole cosa succede. Ora noi definiamo il nostro modello, abbiamo dei dati che vengono dati in input e abbiamo prima un passo, diciamo, che si viene chiamato forward, quindi andiamo dal layer di input al layer di output, quindi questi dati entrano, vengono modificati, abbiamo dei pesi che utilizziamo per modificare i dati, abbiamo delle activation function, alla fine arriviamo al layer di output e creiamo l'output del modello, facciamo la nostra previsione. Non lo so, se abbiamo un'immagine, diciamo questa immagine contiene un gatto, ad esempio. Quindi abbiamo l'output, questo output viene confrontato con l'output reale che noi ci aspettiamo. Quindi, ok, ho avuto un gatto, mi aspettavo un gatto, bene, ho avuto un gatto, mi aspettavo un cane, ho avuto un errore. Quindi calcoliamo questo errore e poi questo errore è quello che propaghiamo all'indietro, nella fase che si chiama backward, E in questa fase praticamente noi propaghiamo questo errore all'indietro e l'obiettivo è modificare i pesi del modello per fare in modo che questi pesi del modello, piano piano, piano piano, piano piano, con tante iterazioni successive, arrivino a uno stato in cui siamo in grado di fare delle previsioni il più accurato possibile. Quindi vogliamo cercare di ridurre il più possibile questo errore della rete. Quindi in questa fase di backward vengono calcolate delle derivate parziali, viene utilizzata la chain rule e vengono aggiornati a mano tutti i pesi del modello. I problemi che sono stati evidenziati i problemi di questo metodo che sono evidenziati nel paper sono principalmente legati al fatto che questo algoritmo di backpropagation non riflette quello che poi è effettivamente il funzionamento del cervello umano. Con la rete neurale vorremmo imitare in qualche modo il funzionamento del cervello umano, ma noi quando impariamo qualcosa, tra virgolette, non è che vediamo qualcosa e quando impariamo qualcosa ci fermiamo e abbiamo una fase di backward. Quindi manca questa cosa nel cervello umano. L'altra cosa che manca è che in questa fase, in questo algoritmo, noi dobbiamo memorizzare. Nel momento in cui abbiamo gli input, noi memorizziamo tutta l'attività che viene svolta in modo tale che poi nella fase di backward so cosa ho fatto e sono in grado di modificare i vari pesi. È come se noi dovessimo memorizzare tutto quanto per poi a un certo punto fermarci e dire ok, utilizzo tutte le informazioni che ho fino a quel momento per imparare qualcosa. Quindi noi non memorizziamo l'attività neuronale per fare poi questa backpropagation. Quindi non è, diciamo, biologicamente plausibile la backpropagation se confrontata col funzionamento del cervello umano. E poi c'erano anche qualche altro, forse c'era un altro problema che era evidenziato. Vabbè, non era, questi erano quelli principali. Ora, la proposta che viene fatta da Hinton è questo algoritmo che si chiama appunto forward-forward, che prevede due passi di sostituire, diciamo, il passo forward e backward con due passi forward, cioè uno in cui opero su dei dati che vengono chiamati dati positivi, che sono dei dati reali, e uno in cui invece opero su dei dati che sono, tra virgolette, negativi e sono dati finti, diciamo, generati, diciamo così. Quindi abbiamo due dati. Ok, una differenza fondamentale che è stata evidenziata è che praticamente se noi nella computazione classica siamo abituati ad avere un'unica cost function finale, quindi andiamo a calcolare l'errore alla fine, mentre invece in questo algoritmo che viene proposto, praticamente ogni layer ha un suo obiettivo, una sua cost function. E ogni layer viene rappresentato come un vettore. Quindi questo vettore ha una direzione e ha una lunghezza. L'obiettivo è che quando utilizziamo i dati positivi, quindi dati reali, vogliamo massimizzare la lunghezza di questo vettore, mentre invece quando poi utilizziamo i dati negativi, vogliamo minimizzare la lunghezza di questo vettore. Cerchiamo di essere un pochino più, di spiegarlo un po' meglio. Abbiamo detto che usiamo due tipi di dati, dati positivi e dati negativi. L'obiettivo è che nel momento in cui io do i dati positivi, il layer a cui io do input questi dati deve essere, tra virgolette, contento dei dati che gli do. Quindi praticamente la funzione di attivazione deve essere alta, mentre invece dovrà essere poi bassa nel momento in cui do input dei dati negativi. I dati positivi ce li possiamo immaginare. Ad esempio, prendendo un task semplice che può essere il riconoscimento dei numeri col dataset mnist, i dati positivi li possiamo immaginare come una coppia immagine del numero 2, ad esempio, con la label corretta 2. Quindi ci avrò tanti di questi esempi. I dati negativi, invece, sono dei dati in cui ho la mia immagine e una label sbagliata, quindi magari ho l'immagine del 4, ma la label poi è 8, ad esempio. E quindi uniamo queste due informazioni. Questi dati quindi possono essere creati o in questo modo, oppure da quello che ho capito c'è la possibilità anche di andare a utilizzare dei dati che vengono in qualche modo generati dalla stessa rete.
Ma quindi ci sono due tipologie di dati, da una parte artificiali, ok, che possono essere che sono sbagliati in qualche modo, e dall'altra ci sono dei dati corretti. E viene passato una volta uno all'interno di un layer dove ciascun layer ha una cost function, e quelli negativi cosa servono?
Allora, praticamente ogni layer sì, c'ha una loss function, e praticamente tu quello che vorresti fare è minimizzare la loss degli esempi negativi e massimizzare la loss di quelli positivi. E gli esempi positivi sono quelli sì reali che c'hai nel tuo dataset, mentre gli esempi negativi sono quelli che, come ho detto, o crei, da quello che ho capito, nell'esempio usavano mnist mettendo una label sbagliata, oppure parlavano anche di usare magari, di aggiungere del rumore all'immagine, ad esempio, creandoti delle immagini un po' diverse rispetto a quelle che avevi in origine. Comunque sì, ogni layer poi c'ha una cost function, e praticamente tu non arrivi in fondo alla rete e poi fai la back propagation, ma in ogni singolo layer tu ti calcoli il gradiente rispetto ai pesi dello stesso layer, e quindi praticamente riesci ad aggiornarti i pesi di ogni singolo layer.
Ok, non è un caso un po' particolare di Random Forest, tipo, dove in qualche modo c'è tanti piccoli modelli che tra loro alla fine si allenano e si danno una mano tutti insieme. Però chiaramente è sicuramente diverso.
Però comunque qui sono uno dopo l'altro, nel senso che tu alleni il primo layer e alla fine praticamente tu c'hai l'output che va in input al successivo, e il successivo layer dovrà di nuovo riconoscere esempi positivi, esempi negativi. E la cosa che l'avevo vista, poi non volevo dirla per non rendere tutto più complicato di quanto già non sia. Il layer successivo, per evitare che, siccome tu gli dai in input al layer successivo l'output del primo layer, no? Cioè siamo al layer I, diciamo, al layer I faccio i miei calcoli e l'output lo do all'input al layer I più 1. Praticamente il layer I più 1 dovrebbe di nuovo riconoscere esempi positivi e esempi negativi. Però quello che succede è che se tu gli dai gli input direttamente come li ha calcolati il layer precedente, in base alla lunghezza del vettore che ha calcolato, ti riconosce subito quali sono gli esempi positivi e quali sono quelli negativi, perché teoricamente dovrebbero essere i valori più alti per quelli positivi e più bassi per quelli negativi. E quindi diciamo che il trucco in questo caso è che poi li rinormalizza, e in modo tale che anche il layer successivo debba comunque rifare e imparare dal dato e non semplicemente dal fatto che il valore che gli viene dato in input magari è più alto o più basso.
Ok.
Però comunque poi alla fine l'output ce l'hai alla fine. Non so, tanti piccoli modelli.
Sì, ok, è una cosa che arriva fino in fondo. E la cosa che io me ne intendo veramente poco di intelligenza artificiale, quindi la cosa che mi sembra veramente forse più nuova è che tu stai utilizzando due tipologie di dati, no? Prima si trainava sempre dando le cose giuste, no? Ora invece stai utilizzando cose giuste e cose sbagliate per farle convergere poi insieme a una soluzione più corretta. Chiaramente c'è questa roba della cost function sempre intermedia, però mi ha colpito molto il fatto di utilizzare due tipologie di dati contemporaneamente.
Sì, allora, questa è una cosa che un po' mi, diciamo che è tra le cose che mi ho capito di meno, diciamo, non che ho capito di meno, ma che mi sembra meno intuitiva, nel senso che tu mi dici, ok, uso dati positivi e dati negativi, ma non mi è molto chiaro come generi poi effettivamente gli esempi negativi, perché da quello che ho letto alcuni dicevano di usare tipo delle maschere, ok, aggiungo del rumore, mi creo degli esempi negativi diversi rispetto a quelli in origine, altri dicevano semplicemente dico che è un 5 e in realtà c'ho un 4, però probabilmente questa cosa si capisce di più nel momento in cui lo vai effettivamente a provare praticamente. E a tal proposito c'è un'implementazione di questo algoritmo che è stata proposta, metteremo il link poi nelle note della puntata, a GitHub. È stata proposta da un italiano, sì, Diego Fiori, si chiama Diego Fiori, e ha proposto un'implementazione di questo algoritmo, E ci sono anche dei test da eseguire per vedere un po' come funziona su dei dataset. E sarebbe interessante sicuramente provarlo. Non ci ho avuto modo di provarlo, sinceramente, perché mi sono un po' messo a leggere il paper, ho letto un po', ho visto che c'era questa implementazione. C'è anche un notebook che ho trovato che potrebbe essere interessante per capirla un po' più nella pratica. E questo, diciamo sì, dal punto di vista pratico, forse si riesce poi a capire meglio il funzionamento e soprattutto come gestisce i dati. La cosa che però va annotata e che comunque viene indicata anche nel paper è che ovviamente ci sono anche dei contro, nel senso che, ok, è tutto bello, funziona per carità, ma non è detto che, cioè, no, questo algoritmo non sostituirà la backpropagation molto probabilmente per varie ragioni. Innanzitutto, hanno detto nel paper proprio c'è scritto che è più lento rispetto alla backpropagation, quindi già questo potrebbe essere un problema. Non generalizza troppo bene, almeno vedendo anche gli esempi del paper e stando a quello che è comunque scritto nel paper, ma quindi non sostituirà la backpropagation quando la potenza non è un problema. Nel momento in cui invece la potenza è un problema, la potenza di calcolo è un problema, allora questo algoritmo può essere utile, può essere più adatto a quanto pare. Parlano nel paper di low power hardware, quindi potrebbe essere magari utilizzato in questi contesti. Potrebbe essere più utile, diciamo, in questi contesti. Allora, io ho cercato di spiegarlo nel modo più chiaro possibile, per quanto mi fosse chiaro anche a me. Mettiamo poi nelle note della puntata anche i link a tutto il materiale che avevo un po' letto in questi giorni. E se poi dovesse essere magari interessante per qualcuno, o se qualcuno c'ha anche da aggiungere qualcosa, ci contattate o usate la poi interchat. Accettiamo feedback anche negativi e soprattutto se magari invece la cosa ti interessa possiamo andare un po' più in fondo, diciamo, andare a cercare di capire un po' meglio non tanto l'algoritmo quanto magari anche l'implementazione, cercando di capire che test sono stati fatti, come è stato implementato l'algoritmo e magari potremmo anche pensare di invitare
Hilton, invitiamo Hilton a
no,
parlare.
Hinton magari forse no, perché non so se parla italiano, ma possiamo provare a invitare appunto Diego Fiori, che ha implementato l'algoritmo in Python e quindi magari ci può spiegare un po' meglio sia come funziona, sia quello che ha fatto, perché è diventato è andato un po', diciamo, virale questa implementazione in questi giorni, è stato un po' virale, perché se ne è parlato molto, quindi magari può essere interessante saperne di più e cercare di capire un po' quello che ha fatto.
Cavolo, sarebbe molto figo invitarlo, molto molto. E comunque è interessante questa direzione del ok, non possiamo assumere di averci sempre piena potenza per poter allenare una rete, ma dobbiamo in qualche modo soddisfare anche le esigenze di quei contesti in cui non posso utilizzare tutta quell'energia, magari invece su dispositivi IoT, non lo so cosa può significare magari anche lì.
Io ho pensato alla stessa cosa, sì.
Boh, non lo so, è interessante. L'idea che mi ero fatto è che doveva essere l'alternativa definitiva alla backpropagation, però ok, mi hai svelato che non è così assolutamente.
Nel caso di dispositivi che hanno magari necessità di consumare meno energia, probabilmente sì. Perché comunque a quanto pare tu hai la possibilità di limitare anche a quanto pare i dati che hai necessità di memorizzare, perché non ti devi memorizzare tutto quello che hai fatto. E questo probabilmente è quello che poi porta a ridurre un po' la complessità, così come anche probabilmente tutto il calcolo della backpropagation.
Mi affascina a un certo punto hai detto che non generalizza così bene come la backpropagation, no? Però è una cosa che piace molto nei modelli, saper che loro generalizzano molto bene.
Sì,
Quindi.
vedendo i test, vedendo un po' i benchmark che c'erano, erano un po' inferiori i risultati, ma non eccessivamente inferiori.
Ok, non in modo
Insomma,
eclatante.
no, non troppo. Nel senso, io ho visto un po' di benchmark, ma non mi sembrava eccessivamente inferiore rispetto, ok, che erano dati semplici, MNIST, ok, però. Cioè, è l'impressione mia, eh. Poi magari mi sbaglio, però mi sembravano comunque risultati decenti. Magari non è lo stato dell'arte, ma
Certo.
accettabile, ecco, diciamo così.
Sì. Stiamo andando verso la direzione sempre di mettiamo l'intelligenza artificiale ovunque, dove è possibile metterla. Ora ce la buttiamo e col forward, andiamo quindi anche sui dispositivi sempre più piccoli. Probabilmente c'era già qualcosa. Ah, ok, perché aggiungo questa cosa. C'è questo trend nell'andare in verso dispositivi analogici, ovvero roba che non è più digitale, ma utilizzano direttamente delle proprietà del materiale per fare certi tipi di computazione. E c'è una startup, se non sbaglio, a San Francisco, una cosa del genere, che fa proprio questi dispositivi analogici in cui stampa modelli di, ad esempio, artificial intelligence, insomma, di machine learning, bla bla, con l'idea che il motivo per cui lo fai è perché costano meno, sono molto meno costosi da far girare e cose di questo tipo. Se trovo il video, magari lo mettiamo in un'altra puntata perché è molto interessante. E c'è questo ritorno all'analogico in quanto forma più semplice per fare computazione specifica. E comunque sì, me lo segno e vi giro il video, che è molto molto interessante. Ok, dato che vogliamo cambiare argomento, parliamo di AI. E se, dato che vogliamo proprio cambiare del tutto argomento, parliamo di GPT. Allora, no, a parte gli scherzi. Diciamo che chiaramente in queste settimane abbiamo sentito un sacco parlare e mi sono veramente, in qualche modo, sono rimasto veramente sorpreso di come da un certo punto avevi dei chatbot che dopo 2 o 3 domande riuscivi a capire veramente che erano dei chatbot, un giorno dopo dove in realtà c'hai questo chat GPT dove non capisci più se effettivamente stai parlando con un umano oppure non. Chiaro, ce la fai, ma facendo molte domande molto specifiche e diventa complicato. E credo che abbiamo fatto un salto incredibile delle AI e non mi stavo accorgendo che lo stavamo facendo. Tutta la ricerca che c'era stata alle spalle, ok, fantastica, ok, ci sono dei risultati interessanti, applicativi, va bene. Però questa cosa che parli con le AI e non ti rendi conto che effettivamente ne hai, mi ha veramente colpito. E quindi, come a me, tanti altri, e su LinkedIn abbiamo visto un sacco di post di persone che dicevano: Oh, guardate, c'è anche questo servizio che utilizza le AI per scrivere musica, lo sapevamo già che esistevano, probabilmente. Arriverà ora questa bull run di interesse nelle AI, permetterà di far probabilmente arrivare ancora più soldi a questi tipi di aziende, quindi produrranno sempre roba più sofisticata per fare le slide. Inoltre anche in Notion hanno integrato l'assistente di scrittura, lo chiamano AI Writer Assistant, qualcosa del genere, e l'ho installato, o meglio, avevo fatto richiesta per entrare nella beta. Mi ha dato il ticket e quello che fai è effettivamente tipo: gli avevo scritto genera un annuncio di lavoro per una posizione di quantum computer scientist di 90.000 K. Lui ha tirato fuori un testo fantastico, il classico testo che manderebbe un HR a una persona che vuole assumere, ovvero abbiamo bisogno del tuo aiuto nel costruire la nostra azienda e raggiungere i nostri obiettivi. Sono rimasto veramente. Come dire, colpito da questa cosa, e la cosa ancora più bella è vedere persone che stanno usando questi strumenti come chat GPT in maniere anche molto fantasiose. C'è una cosa che lì per lì non ci avevo pensato, ma che poi ne abbiamo parlato anche in altre puntate, è lo far scrivere il codice a chat GPT. E effettivamente, ragazzi, funziona molto bene. L'ho provata a stressare con roba di quantum. Perché stressare? Perché magari c'è, per quantum programming online si trova roba, ma un pochino meno rispetto alla classiche programmazione classica. E vi devo dire la verità, mi ha stupito. Vi dico anche perché. Stavo cercando da una settimana una pagina online dove si descriveva come si fa il circuito quantistico per fare la somma, ok? Che sembra una cosa stupida, però non mi ricordavo assolutamente come si faceva. E non ritrovavo più quella pagina. Al che ho detto, ma lo scrivo a ChatGPT. Oh, incredibile, mi ha dato il codice per fare questo calcolo, per fare questo tipo di funzione. È vero che ogni volta che glielo chiedevo mi cambiava la funzione e spesso era sbagliata, ma comunque dava delle informazioni abbastanza dettagliate per cui mi ha permesso a me di ricrearlo da zero. Quindi è stato veramente super utile e penso che se gli artisti hanno paura che gli toglierà il lavoro, anche ai programmatori qualcuno lo farà frullare probabilmente. Però
ma il codice che ti generava, cioè l'hai preso e l'hai seguito e funzionava, oppure cioè, hai avuto bisogno di modificarlo, di fissare qualcosa?
Okay. Sì, no, è stato necessario modificarlo perché a un certo punto incominciava a fare, cioè non era corretto, si vedeva abbastanza occhio che stava sbarellando, e quindi sì, però avevo visto un video di Piero Savastano, che tra l'altro avevamo invitato al podcast, lo sto seguendo un po' questi giorni perché probabilmente in questo momento è uno dei content creator su AI che si segue super bene, è super preparato, lui rende cose super semplici, quindi se non lo seguite magari datele a fare un salto, e diceva che insomma questi modelli sono modelli dove tu c'hai data una parola, ok, dato un token, loro predicono il successivo in base alla probabilità che questo appaia. Quindi di solito ti vengono cose con senso perché questi modelli hanno imparato sulla rete, hanno visto tantissime frasi e sanno che se c'è questa parola, allora probabilmente ci sarà quest'altra dopo e ti viene roba spesso di senso compiuto. E quello che interessante è che ci sono due filoni, secondo me, carini. Uno è osservare che ci sono altri competitor di GPT-3, ok? L'abbiamo già detto altre volte, i parametri di GPT-3 sono 175 miliardi, ok? Però ci sono anche, c'è Google Lambda che ne ha 540 miliardi. Ma la cosa più interessante è stato scoprire che ce n'era un altro ancora più grande e che non si conosceva, o perlomeno in Occidente non è arrivata questa informazione, e mi ha fatto un po' sorridere come cosa, che è quello che si chiama Hudao 2.0, che ha 1,75 triliardi di parametri e è della Cina. Ed era stato
Alibaba.
fatto, non lo so, è Tencent comunque mi pare che fosse,
Ah, allora sì, ok.
è Alibaba, ok, non mi
No,
ricordo bene.
Tencent dovrebbero essere quelli di WeChat, credo.
Sì, non so se
Possibile.
però Alibaba poi è sempre nel mezzo di questo.
Non lo so.
E mi ha colpito il fatto che ce ne fosse uno ancora più grande, e mi ha colpito ancora di più che non se ne fosse sentito parlare, e allo stesso tempo mi ha anche colpito il fatto che scusate, GPT-4 è previsto con 100 trilioni di parametri. Ho veramente paura e curiosità nello scoprire cosa riuscirà a fare. Sembra che a un certo punto queste persone abbiano trovato un trick nella roba di intelligenza artificiale e ora incominciano a sparare sempre modelli sempre con parametri più grossi perché tanto vanno bene e imparano bene e fanno cose sempre più pazzesche. E questo era un pochino penso che fosse interessante vedere un po' la visione dei competitor che c'erano. Sicuramente ce ne sono anche altri, ma questi erano sicuramente i più, i più in vista.
C'è qualcosa forse addirittura di open source che è uscito in questi giorni, non saprei dirti come si chiama o ritrovare il link, ma mi sembra di averne letto
Sì, ho visto, stanno uscendo anche molte roba open source, è vero, è vero. E,
però la domanda che mi viene in mente quando mi dici GPT-4 ci avrà 100 trilioni di parametri, la domanda che mi sorge spontanea è: ok, ma sarà sempre un qualcosa in più che semplicemente memorizza le informazioni che c'aveva, che vengono date in input, considerando che c'è tutti questi grandissima quantità di parametri, quindi la generazione vera e propria di contenuto nuovo verrà sempre più ridotta, preferendo insomma una memorizzazione, o serviranno semplicemente a rendere più, non lo so, capace di generalizzare e di generare nuove informazioni? Questa è una domanda
Allora,
che probabilmente non sappiamo rispondere, però.
No, è probabilmente una domanda che non sappiamo rispondere. Boh, quello che mi aspetta è che comunque aumentando così tanto il numero di parametri, boh, sei in grado comunque di riuscire ancora di più a estrarre i task. Non lo so, sarà interessante vederlo, perché con 100 trillion, ma è triliardi, ok, non so qual era poi il corrispettivo italiano, ma è trillion, che sono un'infinità, mi aspetto cose pazzesche. Considerando che riusciva a farne così tanto, cioè già così tanto pazzesche con 175 billion, quindi miliardi di parametri, boh, non, cioè, sono veramente, veramente curioso. E quello che diventa in questo momento interessante, per la prima volta su questa cosa avevo letto un Twitter. Un tweet su Twitter di, tra l'altro, Luca Foschini, che è stato intervistato precedentemente in una puntata del podcast, che metteva proprio in relazione questo tipo di intelligenza artificiale con i motori di ricerca. Ovvero, un'intelligenza artificiale di questo tipo, come cambierà il modo in cui le persone fanno ricerche sul web? È una domanda super interessante e con conseguenze potenzialmente, diciamo, altrettanto interessanti, perché potrebbero cambiare un po' gli spostamenti delle potenze delle big tech. Nel senso che stavo seguendo anche lì un video di Piero Savastano, anche lì stava ragionando su questa cosa lui, ovvero Google ha come centro del core business, ok, il guadagnare, perché delle persone pagano per sponsorizzare le loro aziende in modo tale che possano arrivare prime all'interno dei risultati di ricerca. Ora, però, se non c'è più un modo di fare ricerca web in questo modo, come con una query come Google, ma e ti dà una lista di link dalla quale poi tu navighi, guardi se è quella che ti interessava oppure non, ma passiamo a un modello con AI, dove tu gli chiedi una cosa e lui ti dà la risposta a quella cosa e non ti fa cercare a te tra un insieme di link. Ricambia anche il modello di pensare alla pubblicità e di come guadagna l'azienda stessa. E prima vi ho detto che Google c'aveva già un suo modello come GPT-3 già allenato, con tra l'altro 3 volte in più il numero dei parametri rispetto a ChatGPT-3, che sono, ricordo, GPT-3 150. 175 miliardi di parametri, mentre quello di Google è a 540 miliardi di parametri. Quindi Google ce l'aveva di già. Uno dei motivi per cui evidentemente si stava tenendo sempre un po' in pancia è che devono ripensare il loro modo di fare business su questa cosa, perché per renderlo poi pubblico e inserirlo magari all'interno del motore di ricerca o comunque in generale all'interno del loro business, devono ripensarla molto e stare attenti a non fare passi falsi, perché è una cosa che potrebbe danneggiarti molto, molto, molto tanto, molto 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 tanto questa Google stessa. È molto più semplice per altre aziende piccole che magari non hanno un peso sulle spalle come Google nel potersi lanciare nel mondo dei motori di ricerca fornendo motori di ricerca basati su AI e rischiarla piuttosto che una Google. Ecco.
Sì, Google c'ha la famosa Lambda, la famosa AI senziente della scorsa estate,
infatti.
No, di cui si era parlato tanto la scorsa estate. Però non lo so, non credo che sia mai... Oddio, se l'hanno fatto non l'hanno pubblicizzato, credo. Non credo che sia mai stata messa in produzione in qualche punto di Google, credo, perché non se ne è parlato. Cioè anche nei giorni scorsi quando parlano di ChatGPT dicono ok sì, ma Google anche c'ha questo che non sta ancora utilizzando, sarà più intelligente e tutto quanto. Però quando tu mi parli di motore di ricerca... qualche giorno fa nella Pointer Chat si parlava del fatto che, dato che Microsoft ha fatto un bel investimento in OpenAI, quando era uscito GPT-3, Microsoft aveva investito poi, credo, in OpenAI, aveva preso la licenza o qualcosa del genere, si parlava del fatto appunto che Bing, il motore di ricerca di Microsoft, integrerà ChatGPT in qualche modo, a quanto pare. C'era una notizia che era uscita, credo, su Bloomberg, in cui dicevano appunto che ci sarà questa integrazione. E anche la stessa Microsoft sta permettendo a OpenAI di eseguire il training di GPT-4 su Azure, a quanto pare. Quindi diciamo che se Google ha Lambda e se l'ha creata in casa, Microsoft sta in qualche modo cercando di avere accesso, comunque un accesso prioritario a questi altri modelli. Quindi magari potenzialmente un browser che comunque almeno in Italia non ha un grosso utilizzo come Bing potrebbe avere magari un aumento di utenti, almeno sicuramente all'inizio, perché se integri una funzionalità del genere in un periodo come questo in cui si parla solo di ChatGPT, immagino che ci sarà gente che vorrà quantomeno provarlo.
Sì, diciamo che potrebbero ripensare a mettere Bing come motore di ricerca di default quando scarti il tuo Windows, anziché cancellarlo e mettere Chrome direttamente. Però sarà interessante vedere questo scontro, perché ok, diciamo quello che abbiamo visto da sempre è che l'uomo è un essere, come dire, che meno fa e meno farebbe, no? Quindi se te gli dai uno strumento per fare di meno, lui probabilmente lo utilizzerà e quindi credo che, non lo so, siamo veramente davanti a una rivoluzione del motore di ricerca, probabilmente. Cioè, sono abbastanza confident che cambieranno molto, comunque sì, apporteranno delle modifiche importanti.
Magari anche... Non so in che modo, nel senso non so in che modo può essere fatta un'integrazione, no? Perché mi immagino, solitamente noi cerchiamo su Google, facciamo una ricerca, cerchiamo, non lo so, o il nome del sito che vogliamo visitare, oppure cerchiamo... esempio stupido, ho la macchina ferma e fa questo rumore, cos'è, no? Macchina fa rumore quando vado oltre 100 km orari, cosa può essere? Però lì non è che ci dà una risposta, cioè ci va una serie di link e si dice ok, apro il primo, leggo, poi apro il secondo, leggo. Magari un'integrazione potrebbe essere il motore di ricerca ti dà questi link e poi magari sopra ti dice ok, secondo me potrebbe essere questo. Quindi diventa una sorta di assistente virtuale che, come può essere la persona che c'hai accanto, che magari non ne sa niente, però per sentito dire sa che potrebbe essere, non lo so, un radiatore. Mi sento stupido. Lì tu cerchi su Google e in qualche modo ti dice ok, no, secondo me è questo, secondo me è quest'altro, secondo me dovresti fare così. Può essere, secondo me, un un modo, diciamo, di integrare le due cose senza però dare l'impressione che stai dando una risposta sicura al 100% di cui ti devi fidare. Perché immaginati che magari io chiedo, ho un dolore al petto, cosa può essere? E quello mi dice, cioè, hai un infarto in corso, io mi fido e mi preoccupo. O allo stesso tempo
C'è
magari ti
l'infarto
potrebbe
davvero.
dire, non ti preoccupare, è tutto ok, mi fido allo stesso tempo e finisce male. E quindi diciamo che è un po' un'arma a doppio taglio, secondo me, integrare una cosa del genere, perché poi magari vieni preso come l'esperto, cioè come se effettivamente digitando una domanda sul motore di ricerca, siccome mi risponde in maniera quasi umana, ok, mi fido perché me l'ha detto in maniera quasi umana, perché sembra quasi che effettivamente sia l'informazione corretta e giusta, non sempre lo è.
Sì, infatti il problema principale è esattamente quello. Tra l'altro, diciamo da una parte Google in qualche modo stava facendo una cosa di questo tipo, perché se tipo facevi domande specifiche su una certa cosa, ad esempio quanti ha un certo, anni ha un certo attore, un certo personaggio, non ti dava sì una lista di link, ma come all'inizio della pagina ti viene già la risposta, tipo Pippo c'ha 54 anni. Quello è un po' il tipo di integrazione, mi aspetterei che in realtà è quello che stavi suggerendo te, tra intelligenza artificiale e diciamo il classico listone di link. Il problema è che nel primo caso stai prendendo da una knowledge base l'informazione e è corretta. Con l'intelligenza artificiale, quella roba lì, non lo sai, mi immagino che ci potrebbe essere una sorta di stelline in basso alla risposta con la reputation, del tipo 80% affidabile, 99% affidabile, 10% affidabile, una cosa di questo tipo potrebbe aver senso per poi far scegliere all'utente se andare a cercare il link. Purtroppo quello che mi aspetto anche è che le persone sono infingarde e spesso vorranno un po' più fidarsi della risposta già fornita piuttosto che andarla a cercare sulle mani, su internet. Ritorna un po' a livello di astrazione diverso quello che succedeva con le enciclopedie. Prima tu andavi, non c'era internet, volevi fare la ricerca, andavi sull'enciclopedia, te la leggevi tutta per benino e facevi la tua ricerca. Arriva internet. Sì, accedi a internet, hai una facilità maggiore per ottenere le informazioni, ma poi sta a te valutare se quelle informazioni sono corrette, perché ci sono tante persone che comunque credono di sapere qualcosa, la scrivono online e purtroppo questa informazione finisce prima nella lista dei risultati e tutti incominciano a prendere informazioni da quella roba lì quando è sbagliata. Quindi ora c'è il livello astrazione successivo dove devi scegliere se fidarti delle AI oppure tornare alla tua enciclopedia, ovvero leggi, guardare i link che sono forniti dal motore di ricerca uno a uno per vedere qual è la soluzione. Probabilmente fra qualche anno, quando saremo genitori, saremo lì a rimproverare i figli, a dirgli: cerca sul motore di ricerca tra i link, sporcati le mani, non ti fidare delle AI che ti risponde. Ai miei tempi si cercava link per link. Quindi non lo so, non lo so. Sarà super divertente.
Sì. E a proposito, visto che prima parlavi della tua esperienza con ChatGPT e la ricerca di informazioni relative al quantum, in questi giorni l'ho usata un po' e l'ho usata un po', diciamo, come assistente, no? Nel senso che nel momento in cui mi fermavo e non sapevo bene come fare qualcosa, è capitato più volte che prima di andare su Google aprissi ChatGPT e gli chiedessi: allora, devo creare un dato finto, un dato di input finto per questa rete neurale con un output finto. Come lo faccio? E lui scriveva il codice, allora crei e te lo spiegava, quindi ti diceva: allora, crei un tensor con dei dati random, metti 1000 perché ne vuoi 1000, metti 0, 10 perché le vuoi tra 0 e 10, una cosa così. E l'ho trovato molto utile così come assistente, diciamo, perché ti forniva subito, immediatamente, un codice che comunque funzionava più o meno sempre. E anche se non funzionava, diciamo che ci voleva poco per farlo funzionare. A differenza di invece di andare su Google, cercare, trovare 10.000 risultati, aprire il primo, copiare, vedere se funzionava o meno, poi magari trovavi, ma era la domanda su Stack Overflow del 2012, quindi magari non era più valida. Quindi ci voleva un po' di più. Soprattutto l'ho usato in questi giorni per scrivere dei test. Quindi quello che facevo era, gli dicevo, scrivi un test per questa funzione, gli passavo la funzione e scriveva dei, e lui dava in output dei test. E questo è stato utile per varie ragioni. La prima è che praticamente ho scoperto alcune funzionalità di PyTest che non conoscevo. La seconda è che ha trovato effettivamente dei casi limite che non avevo considerato. In alcuni casi ha trovato dei casi, dei, degli, ha, ha tentato di provare delle cose che non avevano senso in realtà, in altri erano dei casi effettivamente limiti che non avevo considerato. E ho voluto poi fare un confronto anche con Copilot, perché entrambi sono in grado di generare del codice, uno è proprio pensato per generare del codice Copilot, l'altro è pensato per essere più generalista, diciamo, no? Risponde un po' a tutti i tipi di domande. E quello che ho visto, diciamo che in alcuni casi Copilot è migliore, in altri è migliore ChatGPT. Non c'è, secondo me, un vincitore, da quello che almeno nel mio piccolo, diciamo, nelle cose che ci ho provato a fare, perché entrambi comunque sbagliano e Copilot in alcuni contesti è stato migliore rispetto a ChatGPT, credo soprattutto perché, credo, questa è una mia opinione, una mia impressione, credo comunque perché Copilot comunque ha visto come ho scritto il codice in tutta la codebase, quindi sa che ci sono determinate classi che magari può creare, può istanziare in un certo momento, e quindi ha più informazioni rispetto a ChatGPT. Esempio stupido, gli davo una funzione, gli dicevo scrivimi un test, all'interno per testarla doveva magari crearsi un determinato tipo d'oggetto, ChatGPT mi creava, mi diceva, ok, crea l'oggetto mock dataset, perché non sapeva che esisteva già nella codebase un qualcosa di simile, non lo so, my dataset, che faceva esattamente la stessa cosa. Copilot invece mi metteva direttamente my dataset, perché sapeva evidentemente che c'era già qualcosa di già formato, già creato. Ripeto, queste sono mie considerazioni, non è detto che poi effettivamente funzioni così la Copilot, però l'impressione che ho avuto è stata questa. E secondo me, tu prima dicevi potrebbe sostituire, magari sostituisce l'artista, potrebbe sostituire l'artista, potrebbe sostituire anche il programmatore. Da come l'ho provato questi giorni, al momento è un ottimo assistente, nel senso che invece di chiedere alla persona che mi sta accanto e che magari ne sa qualcosa, come faccio a fare questo test? Come faccio a definirmi un dataset custom su compiler, cioè come faccio a definirmi una rete semplicissima compiler, cioè che posso usare in un test, lo chiedo lì e riesco più o meno ad avere un risultato decente, diciamo, o comunque da cui partire per quello che voglio fare. E questo secondo me è una cosa molto molto interessante. E anzi, se ci ascoltate, siete arrivati a questo punto della puntata, magari provate, fate una prova anche voi, poi fateci sapere cosa ne pensate. Mettetevelo lì in una tab del browser e mentre lavorate, quando avete un dubbio, quando non sapete come fare una cosa, provate a chiedere e vedete se magari la risposta che vi dà è diversa rispetto a quella che trovate su Google, o se magari tramite la risposta che vi dà riuscite a trovare un modo diverso che non conoscevate. Perché magari è utile anche per quello, no? Scoprire che per fare una cosa che tu hai sempre fatto in un modo, c'è un modo diverso che è più efficiente, più semplice, che magari hai scritto 10 righe e lui te la fa con una riga. Non
Ci capisci niente, però lo fa.
ci capisci più niente, no? Però sì. No, in realtà alcune cose le fa più complicate di quanto dovrebbero, perché creava alcune variabili usando la list comprehension, quando in realtà bastava fare cose molto più semplici e ti faceva alla fine lo stesso risultato. Però a quel punto poi me lo diceva, da dentro VS Code c'era PyLint che mi diceva guarda, qui stai usando la list comprehension, non dovresti usare direttamente quest'altro metodo, e quindi c'era PyLint che correggeva ChatGPT praticamente. Io mi limitavo a dire ok, hai
Falli, falli.
ragione, correggiamo, sistemiamo.
Prima off camera mi parlavi che avevi avuto durante i test un errore che ci ha messo tantissimo per trovare poi la soluzione. Hai pensato di provare a scriverlo, a chiederlo a ChatGPT per capire se ti
Ah.
aveva... Non c'hai...
Allora, diciamo che no, non direttamente con quell'errore che ti avevo detto prima, ma ho provato qualcosa di simile perché erano i test cioè quello che ti dicevo prima erano degli esperimenti, questi che avevo fatto fare a ChatGPT erano proprio dei test fatti con PyTest, cioè unit test per testare varie funzionalità del software che avevo scritto. E praticamente in alcuni casi, quando il test falliva, mi diceva magari un errore che però non riuscivo bene a capire cosa fosse il motivo, quale fosse il motivo. Ho incollato qualche volta l'errore su ChatGPT, ma quello che faceva era semplicemente limitarsi a dire: ok, questo è un errore di questo tipo, lo potresti risolvere in questo modo, oppure succede quando fai questa cosa. Però non.
Non ti ha mai dato.
Nelle prove che ho fatto non è stato mai risolutivo, nel senso che non ti dava la soluzione del problema, nel senso che non era niente di più rispetto a quello che magari avevi già provato o rispetto alla prima soluzione che ti veniva in mente anche a te. E cercando su Google direttamente, andando a finire su Stack Overflow, trovavi una soluzione migliore, o
Ok,
più, comunque
ok.
più adatta al problema.
Certo. Beh, diciamo, fa capire che per problemi specifici, a meno che questi non siano stati molto trattati all'interno della rete, lui non se le inventa,
No.
ok?
No,
E
no, non
infatti...
credo, questo no. Ok, per concludere, volevo soltanto linkarvi virtualmente, darvi un puntatore a una repo GitHub di un progetto che secondo me è molto interessante, molto carino. E l'ho trovato su Twitter, tramite il profilo di Filippo Costa, che abbiamo intervistato oggi. Abbiamo citato vari nomi di persone che abbiamo intervistato in passato. E praticamente questo progetto si chiama, vi dico come è scritto, PLZ CLI, quindi Please Command Line Interface, e la descrizione è Copilot for your terminal. Cosa fa? Praticamente questo tool è una sorta di chat GPT che usate nel terminale. Nel momento in cui non siete sicuri di qual è un comando da usare nel terminale, gli scrivete. Voi scrivete PLZ spazio. Come si fa a vedere quali sono i file in questa cartella? E il software vi verrà data come risposta. Ah, il comando da usare è ls. Lo eseguo? E tu di nuovo invio e lui esegue il comando, ma fa cose anche molto più complicate. Cioè, negli screenshot che ci stanno online, ci stanno tipo: come faccio a eliminare tutti i container Docker che ho sulla mia macchina? Ah, questa è il comando, lo eseguo? Sì, no.
Beh,
E secondo me è
bello.
molto carino da provare. Non so quanto poi possa essere utile giornalmente. Però è almeno da provare, secondo me. Funziona tramite le VI di GPT-3, quindi tramite OpenAI. Praticamente dovete andare sul sito di OpenAI, eseguire il login, vi genera una chiave, una API key, la mettete nel terminale e poi dopo questo interagisce, diciamo, con le vostre API. E secondo me è una idea geniale e penso che possa essere divertente da provare. Mettiamo le no nella il link nelle note della puntata. Se lo provate, poi fatecelo sapere, diteci se avete iniziato a utilizzarlo, se lo trovate interessante, se lo utilizzate magari giornalmente.
Bene, bella puntata.
Sì, dai, speriamo che sia stata apprezzata. Spero di non essere stato troppo noioso nella fase iniziale o comunque che sia stata abbastanza comprensibile. In ogni caso, se ci dovessero essere domande, se avete ulteriori curiosità, c'è la nostra Pointer chat, chat.pointerpodcast.it, ci trovate su Telegram. Alessandro ha vinto una scommessa che aveva fatto con se stesso, e siamo arrivati a 300 membri nella Pointer Chat entro la fine del 2022, quindi ora siamo a più di 300 e speriamo di crescere ancora durante il prossimo anno. È secondo me è un punto molto, diciamo, amichevole, un po' come un posto amichevole con cui parlare con altre persone di argomenti che magari ci interessano. Non è mai stato troppo, non ci sono mai state persone che si sono comportate male o che ci hanno avuto bisogno, diciamo, di moderazione. E si parla, secondo me, sempre di argomenti abbastanza interessanti, spesso di nicchia, perché molto spesso sono argomenti un po' di nicchia, più legati a temi di AI o di ricerca, tra virgolette, ma ne escono fuori sempre discussioni interessanti e non nascondiamo che spesso ci danno anche idee per poi registrare la puntate, sia in cui ci siamo, puntate in cui ci siamo solo noi, come quella di oggi, ma anche puntate in cui magari invitiamo qualcuno e lo invitiamo perché magari nella Pointer Chat si è parlato di, boh, un argomento qualsiasi, come può essere, per esempio, le licenze dei software open source. L'ho detto a caso, non ne parleremo in futuro. E quindi secondo me è un posto, insomma, amichevole in cui fare quattro chiacchiere e scambiarsi delle opinioni, delle informazioni su temi che comunque ci possono interessare.
Sì, sono
Se avete
d'accordo.
apprezzato la puntata, vi ricordo ancora che potete votare il podcast su Spotify e ci fa anche molto piacere se lasciate una recensione su Apple Podcast. Su Apple Podcast dovete anche, se volete, lasciarci una recensione, ci lasciate sia la recensione con le stelline, ma potete anche lasciarci una recensione scritta. E se ci lasciate la recensione scritta, noi la leggiamo durante la puntata. Quindi avrete anche l'onore di essere menzionati durante la puntata. E detto questo, non so se Alessandro vuole aggiungere qualcosa. Ciao,
Siamo a posto.
posto così. Vi rinnovo l'invito ad a iscrivervi alla Pointer Chat e farci sapere tramite la Pointer Chat o tramite la mail info@pointerpodcast.it se avete delle domande, delle curiosità, delle osservazioni sulla puntata o anche magari delle idee per puntate future. Accettiamo molto volentieri anche idee. Ci fa piacere confrontarci. Ok, detto
Dai.
questo, direi che abbiamo concluso e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao, tanti bacini.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!